Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni che insieme a Francesco, prova a parlare Francesco.
Sì, salve a tutti, mi ascoltate?
Perfetto. No. Siamo qui con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. E niente, se... vabbè, lasciamo perdere. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Poetisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Allora, niente, trasmissione di oggi, riprenderemo il mobbing più tardi, però prima comincerò io prendendo spunto da un articolo che è apparso sulla Repubblica mercoledì 26 aprile. Questo articolo parla praticamente di alcune tecniche, basta con dogmi e testi sacri, la religione ora e fai da te. È importante che vado un po' a spiegarlo. Dopo Francesco vi parlerà della cena del musso, di tutte le iniziative, dei siti internet e tutto il resto, e poi parleremo del mobbing. Va bene Francesco?
D'accordo, benissimo.
Allora, perché voglio farvi questo discorso, basta con dogmi e testi sacri, un articolo apparso sulla Repubblica. Innanzitutto perché è un articolo abbastanza serio, nel senso che non gliene frega niente di sputtanare chi non ribatte, non gliene frega niente di prendere in giro, non gliene frega niente di aiutare Wojtyla a stuprare bambini, fa un'analisi di quello che sta succedendo in giro. Cosa sta succedendo in giro? Sta succedendo in giro che delle persone scoprono che il mondo che gli sta attorno gli sta parlando, gli sta chiamando e non sanno cosa fare. E quando esiste un momento così di confusione, sorgono tantissime cose, sorgono tante soluzioni o tantissime persone che danno delle soluzioni. E su questo articolo se ne citano quattro essenzialmente. Si parla del Reiki, del Rebirthing, portate pazienza come lo pronuncio, ma sapete che non conosco l'inglese, dello Channeling e della cristalloterapia. In pratica vengono presentate come delle discipline per raggiungere un sé superiore, una conoscenza superiore. In realtà sono una cazzata, ma sono una grandissima stupidaggine ed è una stupidaggine immane. E questo adesso ve lo spiego. Prima di tutto bisogna capire che cos'è la sottomissione cristiana. La sottomissione cristiana non è che si limita a mettere in ginocchio i bambini, ma nel mettere in ginocchio i bambini mette in atto delle strategie attraverso le quali rendere l'individuo cieco e sordo rispetto al mondo che lo circonda. Ora, quando un individuo è cieco e sordo al mondo che lo circonda, il fatto stesso di essere in grado di fare un po' di meditazione, per cui arrivare a svegliare un po' il suo pensiero ed essere più veloce nell'afferrare le cose, oppure praticare un po' di tantra yoga, di magia sessuale che gli permette di avere una maggior potenza sessuale rispetto alla sottomissione e all'aberrazione del cattolicesimo, riuscire ad avere la consapevolezza che il mondo che ci sta attorno è fatto da altre entità che attraverso il cristianesimo consideriamo superiori, beh, tutte queste cose si rapportano all'individuo che è sottomesso come delle rivelazioni, come delle cose importanti, e l'individuo si getta a massa, si getta a capofitto per farle proprie. Dalla sottomissione cristiana al comprendere che esistono dei poteri che ci circondano, beh, è facilissimo buttarcisi a capofitto. Di queste quattro tecniche, quattro discipline che vengono presentate, il Reiki per esempio è un sistema di guarigione naturale. Già il fatto stesso di parlare guarigione naturale implica l'esistenza della malattia come genericità. L'esistenza della malattia, vi ricordo che è dovuta al cristianesimo, cioè è il cristianesimo che trasforma l'individuo in malato. L'altro sì, può avere delle malattie, ma sono le contraddizioni della vita, mentre invece lo stato di malattia come modo di essere dell'individuo è parte integrante del cristianesimo, è ideologia nel cristianesimo. Per cui già pensare a un individuo malato significa, a una guarigione naturale significa pensare all'individuo malato che è un pensiero cristiano. E dice che armonizza e riporta in equilibrio l'energia individuale con quella universale. La parola è giapponese perché la scoperta risale ad un monaco di Kyoto alla fine del secolo scorso, ma la capacità di canalizzare l'energia cosmica, di guarire attraverso le mani, è antichissima. Allora, io vi ho parlato già delle correnti vegetative, vi ho già sempre parlato dell'energia vitale, vi ho detto che se fate un po' di meditazione, un po' di contemplazione, se sapete ascoltare le correnti vegetative dentro di voi, arrivate a trovare un equilibrio. Ma cos'è la cosa più che differenzia chi pratica questo tipo di pratica, tipo il Reiki, da un pagano? È che quando voi fate una lustrazione, quando sistemate la vostra energia, quando fate scorrere le correnti vegetative, quando aumentate la vostra potenza, anche le vostre prestazioni sessuali, quando cominciate a vivere con maggiore equilibrio nella vita di tutti i giorni, questa è una lustrazione che fate di voi stessi. Ma la lustrazione non è fatta per la lustrazione, cioè non è il mezzo che diventa il fine della vostra azione, non è che lustrare la vostra energia è il fine della vostra attività. Il fine è l'attività quotidiana, è il vivere nella società, è affrontare le contraddizioni, è affrontare la vita, è affrontare la pratica quotidiana. Questo è il fine reale. Mentre invece, se si fa una lustrazione, se si fanno delle pratiche, pensando che quelle pratiche ti portano a un potere in quanto sono pratiche, diventano non più il mezzo che tu usi per affrontare la vita, ma diventano il fine che ti separa dalla vita, in pratica ti nasconde dalla vita. Lo stesso discorso viene fatto per il rebirthing. Che cos'è il rebirthing? È una tecnica basata sull'uso del respiro diffusa negli Stati Uniti negli anni 70. Le sue radici sono collegate al pranayama e del kundalini yoga e a pratiche del taoismo cinese. Il termine significa rinascita e si può applicare alle tecniche di rilassamento, alle psicoterapie, può coinvolgere gli stati superiori della coscienza e permette il contatto con il sé superiore. Già il fatto di considerare l'esistenza un sé superiore al sé che siamo in questo momento significa già collocarci in una dimensione diversa della vita. Abbiamo un sé superiore davanti al quale metterci in ginocchio o arrivare o comprendere, cioè un sé superiore di noi. Ma noi siamo sempre una coscienza di sé. Qualunque cosa sviluppiamo, qualunque cosa pratichiamo, è chiaro che la nostra coscienza di sé deve svilupparsi, deve dilatarsi e deve diventare più agile nell'affrontare la vita, ma non è che ci sia un'altra coscienza superiore a noi che ci sta aspettando per darci delle informazioni, è sempre la nostra coscienza che si dilata. Poi, per quanto riguarda le tecniche di respirazione, le tecniche di rilassamento, sono tutte conosciutissime nella psicanalisi, cioè sono praticate proprio perché mettono l'individuo in una condizione diversa davanti al mondo, cioè lo mettono in una visione più positiva davanti al mondo. Chiaramente per un individuo abituato a mettersi in ginocchio anche questo dà potere, cioè dà una sensazione di forza, dà una sensazione di virilità. Però se noi non sappiamo affrontare il mondo, non riusciamo a affrontare la vita quotidiana, non siamo in grado di vivere d'agguato, di praticare il sognare, di praticare il sistema sociale, di sospendere il giudizio, di chiamare le cose col loro vero nome, tutto questo non ci serve. Cioè, se io non ho l'idea che quello che ho davanti è un pesce, io posso anche avere tutto il pensiero positivo, ma quello resta un pesce e io non so che farmene del pesce se non ho la conoscenza che quello è un pesce. Cioè, questo voglio dirvi, cioè, non è sufficiente la pratica di questo senza l'intento, senza l'intenzione della vita quotidiana, non ha nessun senso. Oppure passiamo ancora al channeling, è la capacità di canalizzare, ovvero di entrare in contatto con il sé superiore, di raggiungere stati di saggezza. Il channeling è la persona che diventa canale di entità superiori. Cioè, questo veramente fa ridicolo. Tutto il mondo a me mi parla, cioè io ricevo voci e messaggi da tutto il mondo, ma non ho mai ritenuto il mondo superiore a me. Cioè, quando gli alberi mi parlano, quando la luna mi parla, quando il sole mi parla, non ho mai ritenuto superiori a me, tanto da mettermi in ginocchio. Oh, ricevo il messaggio, la rivelazione dal sole, domani ci saranno delle macchie in più, vabbè. Cioè, questo voglio dirvi, io non, questa è già una condizione mentale che è sempre cristiana, cioè è sempre una condizione di assoggettamento. Ho la rivelazione, vabbè, non me lo rivela la Madonna, me lo rivela il pino che mi parla, ma è sempre una rivelazione. Io posso camminare assieme ai pini, cioè posso camminare assieme agli alberi, ma non è che questi mi rivelano qualcosa di superiore. E l'altro discorso è anche per la cristalloterapia. Si possono caricare di energie cristalli e scaricare cristalli, pietre, sassi, pezzi di legno, qualsiasi cosa, ma non è che questo ci risolve i problemi. Cioè, se un soggetto è in grado di caricare dei cristalli, è un soggetto che ha la capacità di variare il mondo che lo circonda, poco o tanto che sia. Per cui tanto vale che agisca per variare il mondo che lo circonda, che impari a vivere, che impari ad affrontare la vita. Io vi ho parlato di meditazione, vi ho parlato di contemplazione, vi ho parlato di sospendere il giudizio, vi ho parlato di sospendere il dialogo interno, vi ho parlato di praticare lo scetticismo, vi ho parlato di chiamare le cose col vero nome, vi ho parlato di tutto il crogiolo dello stregone. Però tutto il crogiolo dello stregone non ha nessun senso se dentro di voi e dentro di noi non c'è l'amore per la vita. Non c'è quel trasporto emozionale rispetto a tutto il mondo che ci circonda, se noi non siamo in grado di interiorizzare e soggettivare i bisogni del mondo, se noi non siamo in grado di incazzarsi per l'ingiustizia, non hanno senso nessuna tecnica. Se noi non sappiamo percepire il mondo con gli occhi del mondo, degli oggetti che ci stanno attorno, qualunque tecnica è solo una sciocchezza. Pertanto praticate tutte le tecniche che volete, ma ricordatevi che l'unica tecnica reale è il vivere nel mondo, vivere nella vita quotidiana, vivere nel sistema sociale in cui siamo, vivere nella parte della natura in cui siamo. Questo non farà altro che in futuro sopperire a quello che è la merda del macellaio di Sodoma e Gomorra, che anziché essere lui a fare la rivelazione, lo faranno i cristalli, lo farà il saggio, lo farà la coscienza superiore, lo farà qualcos'altro. Ma è sempre la solita merda. E dico merda per usare un termine dispregiativo, perché non ne ho altri. Praticare respirazione viene fatto normalmente, cioè in qualsiasi pranoterapia, psicoterapista, psicoterapeuta vi insegna a praticare la respirazione, il rilassamento, cioè. Per cui arrivare a questi, considerare delle pratiche religiose, veramente mi fa cascare un pochetto le palle. Io penso di aver esaurito un pochino l'argomento. Se vuoi aggiungere qualcosa tu, Francesco,
sì, io vorrei aggiungere alcune cosette. Una caratteristica di tutte queste tendenze New Age è sempre di parlare di realtà superiori, di entità superiori, di maestri sconosciuti, non si sa quanto sconosciuti, da cui l'uomo deve sempre apprendere in quanto è incapace di creare una propria cultura. Cioè questa è una cosa fondamentale, cioè nel senso che se non hai il maestro superiore, se non hai il maestro occulto, se non hai l'entità che ti dice qualcosa, tu non saresti capace di arrivare a niente. Il fatto stesso che lo Schnelling, ad esempio, Schnelling è stato tipo attaccato anche addirittura da comunità acquariane tipo da Manur, che l'hanno criticato dicendo con la scusa di trovare un contatto con un'entità superiore, se esiste, perdi il contatto alla realtà del mondo. E questa qua veramente già va a liquidare queste teorie, perché tutte queste teorie portano sempre ad estranearsi dalla realtà del mondo e dal contatto col mondo. Cioè dicono, tu non puoi fare niente per modificare il mondo, la tua realtà, devi soltanto trovare una consolazione, ed è cristiano, o un appagamento con una realtà superiore, e devi lavorare non tanto per te stesso ma quanto per una strata umanità. Sacrificati per gli altri, fai la carità, sii caritatevole e così via, aiuta i poveri ma te distruggi te stesso. E questo è un discorso cristiano, perciò io direi sempre di evitare qualsiasi dottrina filosofica che dice ma tu esisti per gli altri, il tuo scopo è per gli altri. Perciò questo qua appunto liquida in maniera abbondante tutte le teorie New Age di cui mi ha parlato Claudio. Ma io vorrei aggiungere così, come intermezzo, alcune frasi. Ho vissuto in secoli oscuri, esaltandomi di chiarori fiochi e lontani che filtravano come un'alba dell'ordinaria chiarezza dei vostri giorni. Il sonno dell'immaginazione generava i mostri della ragione. Ho fatto parte di quelli che presentivano i vostri paesaggi, sfiorandoli con un approccio sensibile e voluttuoso, perché hanno la tenerezza e la violenza dei corpi che si cercano. Nel profondo della forza dei desideri, laddove ciascuno percorre il labirinto che si inventa a passo, non sorge alcun dragone che non possa essere calmato da colui che per inavvertenza, timore o perversità ne abbia associato il mondo. Non c'è niente di fronte allo sguardo del piacere che non sia la vita stessa. Ecco, cioè, tutti quelli che vi dicono rinunciate alla vostra vita per un'evoluzione spirituale, state molto attenti che vi stanno fregando. E dopo penso che
sì, no. Io dico questo, nel paganesimo romano, faccio riferimento al paganesimo romano in questo momento, ma non è per il paganesimo romano, è che solo che l'illustrazione faceva parte del paganesimo romano. L'illustrazione è l'illustrazione dell'oggetto che serve per affrontare la contraddizione. Cioè, io lustro le armi perché sto per andare in guerra, lustro l'aratro perché sto per andare ad arare.
Ma che a me serve?
Lustro la forgia perché sto per battere il ferro. Cioè,
ma io lo sto per fare, io non per gli altri.
Per cui se io, anche se io manipolo le mie energie, ricordatevi sempre che l'aumento della quantità di energia all'interno di un corpo è dato sempre dalla formula reichiana: tensione, accumulo, tensione, carica, accumulo, scarica e rilassamento. C'è sempre questo, cioè c'è sempre questa formula qua, cioè io ho delle tensioni, accumulo energia, accumulo per affrontare qualcosa, scarico quello, le mie tensioni, e nel far questo mi rilasso. Però proprio in questa formula c'è l'aumento della quantità di energia che c'è all'interno del corpo. Più io faccio accumulo tensione carica scarica, più sono più questo io lo faccio, e più energia accumulo alla fine, perché se io non scarico energia resto con energia vitale stagnata, resto con intasamenti.
Sì, per cui... No, d'altronde, ma questo significa chiaramente che io devo sempre compiere qualcosa, fare qualcosa, esatto, e agire, e soprattutto questo mio agire alla fine mi porta dell'esperienza, perché sono io che devo avere l'energia e non qualcun altro che fa per me. Devo essere io che comprendo come incanalare questa energia, come utilizzarla. L'energia lo utilizzo per le mie scopi, per le mie finalità, e alla fine ne ho un bagaglio, cioè nel senso è l'esperienza che mi appartiene, è la conoscenza del mondo, nel senso, ma sono io che ho il controllo, che ho la ricerca, posso essere inesperto nell'usarla, posso essere non altezza, però logicamente ho sempre la possibilità di affinarla, cioè nel senso, certo, che non esiste una condanna universale e non esiste nessun Dio che ti possa giudicare. Perciò solo tramite l'esperienza che una persona prende le cose, diventa qualcosa, e soprattutto quell'esperienza gli serve per confrontarsi continuamente. Ma d'altronde Claudio appunto ha parlato di quattro cose, che sono i quattro elementi, che sono i quattro angoli del mondo, cioè che sono le varie realtà,
i quattro canti del mondo,
sì, le quattro età e così via, cioè nel senso che esiste sempre un riferimento ben chiaro, ma tutti questi riferimenti sono sempre a livello della nostra realtà, cioè nel senso, certo, che non esiste una realtà che sia al di fuori e assoluta e staccata rispetto alla nostra realtà.
Sì, sì, è relativo sempre a chi parla.
Sì, certo, no, ma di conseguenza non esiste nulla che possa determinare in maniera uniforme la realtà per gli altri. Cioè nel senso, a me interessa in maniera molto limitata che possa esistere una forza che dice, che se esiste, che possa orientare la mia esistenza.
No, non esiste.
Cioè, non esiste. Non esiste. E anche perché appunto sicuramente non avrebbe la capacità di interagire con me.
Non esiste.
La vita stessa dice che tutte le risorse delle persone sono all'interno delle persone. Cioè non esiste nessuna motivazione che venga dall'esterno. Non esiste un assoluto che è staccato, che ci deve mettere alla prova, ma esiste la nostra necessità di percorrere la vita e di vivere la vita.
Infatti gli stessi dei agiscono sulle necessità soggettive, cioè io ho dei bisogni, delle necessità che però possono essere variati a seconda del mio percorso, però sono io che li vario. Gli dei possono solo alimentare o dealimentare certi miei atteggiamenti, cioè alimentare di energia vitale alcuni atteggiamenti, oppure dealimentare, cioè oppure porre degli ostacoli maggiori per impedirmi di arrivare, ma se io voglio arrivo lo stesso. Però l'azione degli dèi è sempre relativa a ciò che io ho dentro, a ciò che io intendo fare.
Sì, ecco, una cosa che appunto ci riporta sempre sul discorso della necessità e del desiderio, della necessità della realtà, l'abbiamo in tutta la mitologia. Cioè la mitologia, che non sia, perché non possiamo chiamare mitologia una cristiana con monoteistica, noi abbiamo le divinità che hanno delle necessità o che provano dei desideri, perché ad esempio noi abbiamo l'esempio di Diana, tanto per fare un esempio concreto, che è la dea della caccia, però lei prova il desiderio di cacciare gli animali, ma non ha bisogno di alimentarsi, il che vuol dire che se una divinità ha bisogno di compiere un gesto, al di là della sua utilità, significa che il gesto ha valore per se stesso. Noi abbiamo tutti quanti i casi delle divinità che si vanno a lavare. Quando mai ne abbiamo in tutta la Bibbia un Gesù Cristo che si va a lavare soltanto i piedi? Lava i piedi agli altri, forse?
No, si fa lavare col profumo.
Esatto. Però significa che le divinità provano piacere ad avere un corpo e che questo corpo sia curato e che sia visto, cioè, e questo ci richiama sempre alla necessità della materia, alla necessità del mondo e all'utilità fondamentale del mondo, dell'esistenza del mondo e dell'esperienza materiale e dell'esperienza corporea. Tutti quanti i miti hanno sempre che le divinità devono scendere sulla terra, devono viaggiare, devono conoscere, devono incontrare, devono entrare in contatto con l'uomo, devono aiutare il mondo. Noi abbiamo delle divinità che vanno a fare i guardiani delle pecore per gli uomini. Quando mai abbiamo visto in tutte le mitologie monoteiste delle divinità che si mettono al servizio così povero, diciamo, fra virgolette, di fare i guardiani agli animali per gli uomini? Cioè, implica un concetto di divinità che è ben diverso da quella monoteista.
Comunque, ricordate sempre, se volete fare esercizi di respirazione, cioè, tipo Reiki o tipo queste cose, io qui per radio ve ne ho spiegate a uffa, cioè, e posso anche fare dei corsi volendo, cioè, nel senso che ve li posso spiegare senza che tirate fuori neanche una lira. Il problema è un altro, che quello ciò che io non vi posso dare, che è il vero potere, è l'amore per la vita. È questo che io non ve lo posso dare, cioè, perché io sono qui a lanciare un'antenna, farmi insultare per telefono, per riuscire a lanciare un messaggio a tutte quelle persone che hanno l'amore per la vita, cioè l'amore per il mondo che ci circonda, che io non glielo potrò mai dare alle persone che non ce l'hanno, cioè persone che sono in ginocchio e che hanno distrutto se stesse, io non le posso raggiungere, le tireranno sul telefono e mi insulteranno. Il messaggio lo mando a quelle persone che hanno l'amore per la vita. Queste persone possono fare le tecniche che fanno, è sì un supporto tecnico alla loro vita, ma è quello che hanno dentro il vero potere da alimentare e che viene alimentato, perché sono quelle persone che affrontano la vita quotidiana, sono quelle persone che affrontano i problemi, sono quelle persone che quando ci sono casini si fanno avanti, sono quelle persone che hanno l'amore per la giustizia, sono quelle persone che non accettano il danneggiamento per danneggiamento. Quelle persone, quella cosa io non la posso insegnare, non c'è niente, o c'è o è stata distrutta dal monoteismo, non c'è. E bisogna vedere anche fino a che punto è stata distrutta. È quello che a me mi interessa, perché quello è il vero potere della trasformazione, è il vero potere che porta gli dèi, questo c'è altro.
Allora andiamo, cambiamo avanti, un attimo l'argomento.
Sì, cambiamo argomento.
Allora, venerdì scorso, venerdì santo, c'è stata la cena del musso.
Loro
chiamano il venerdì santo, ma appunto per intendersi con gli ascoltatori, venerdì santo loro, c'è stata la cena del musso. Abbiamo avuto anche il piacere che alcuni vegetariani si sono convertiti alla carne. È una battuta perché appunto noi avevamo detto che i vegetariani erano esclusi e abbiamo avuto probabilmente un miracolo durante la cena del musso che alcuni vegetariani è solo una battuta che alcuni vegetariani sono convertiti all'alimentazione di carne.
Vabbè, gliela faccio passare a Francesco, non gli dico niente, gliela lascio passare.
Era solo una battuta, non c'era nulla di serio in quello che dicevo, insomma. E appunto è stata anche allietata da alcune poesie anticlericali del poeta Pazzo, dobbiamo ricordarlo della partecipazione con le sue poesie divertenti. È stata una bella cena, ben riuscita,
divertente.
Ecco, ringraziamo anche l'ascoltatrice Giovanna che ci ha fatto i complimenti per la trasmissione sempre il venerdì santo per loro.
Sì,
ci ha fatto dei parecchi complimenti. Le ha detto che è un'ascoltatrice affezionata, sono 4 anni che ci segue, ha detto che è sempre in attesa delle nostre parole, che non le sfuggiano ogni parola. Ci ha ringraziato perché appunto gli muove qualcosa dentro, cioè nel senso che le nostre parole li vanno a rianimare una sua sensibilità. E noi la ringraziamo per questi complimenti, per la gentilezza che ha dimostrato, per l'interesse, per l'attaccamento, per l'affezione, per l'affezionamento che ha dimostrato quella trasmissione. È commovente che un'ascoltatrice sia così affezionata a noi. Ecco, io ringraziamo la Giovanna appunto perché ha voluto scegliere tra l'altro il venerdì santo per loro per fare questi complimenti pubblici alla trasmissione, e noi ne siamo grati, la ringraziamo. Allora, passato questo, noi ogni tanto insistiamo sul discorso di internet. Allora, io lancio un appello che per me è importante sul discorso di internet. Noi, gli ascoltatori sanno, abbiamo lanciato una mailing list, che non è una lista di distribuzione, cioè nel senso che non è come un invio pubblicitario, è una lista di discussione in cui si dibatte sul paganesimo, in cui tutti sono liberi di intervenire, di parlare, di dire, di chiedere, di interagire con gli altri,
su cui non stiano le regole.
Vabbè, non c'è mai successo che nessuno non abbia sfuggito alle regole. E diciamo, cosa di bello? Io, cioè, rispetto alle chat online, preferisco le mailing list, perché hanno la possibilità che chi interviene può meditare a lungo l'intervento, poi lo spedisce e tutti gli iscritti a livello mondiale delle mailing list ricevono questo messaggio. E può chiedere qualcosa, qualcuno gli risponderà, ognuno può manifestare le proprie idee. La mailing list è attiva 24 ore su 24. Non c'è bisogno di tenere indirizzato, in quanto uno, quando è registrato, riceve tutti i messaggi degli altri iscritti alla mailing list e riceve e può spedirli anche in automatico, facendo solo un indirizzo, che è l'indirizzo della mailing list. Appunto, la mailing list serve come gruppo di discussione, non è moderato, non è intervenuto, non è filtrato, basta rispettare la netiquette, cioè l'etichetta di internet dei comportamenti con le persone, non c'è problema. E siccome questo è fondamentale, in quanto è sempre aperta ed è sempre in funzione, diventa anche una specie di agorà in cui tutti possono interagire, perché ad esempio la trasmissione al limite in cui, cioè, noi ci siamo qua dal giovedì dalle 3 alle 16:30, e di conseguenza quello fa, il telefono non sempre è agibile perché c'è uno, qualche contestatore, i cristiani che vanno a sabotare, e soprattutto non c'è l'interazione con gli altri ascoltatori. Questa è mailing list, visto che ormai tutti quanti ormai hanno un accesso a internet, diventa importante proprio per avviare questo tipo di dibattito, cioè, perché molte cose possono essere dibattute in maniera anche più concreta che non semplicemente di una telefonata. Allora io invito, siccome non c'è nessun obbligo ed è gratuita, tutti gli ascoltatori si possono iscrivere e possono cominciare a inviare i messaggi. Io do l'indirizzo per registrarsi alla mailing list. E ora,
naturalmente, come spudoriamo la provocazione, le persone vengono tagliate.
Sì, beh, d'altronde l'istituto ha il controllo degli iscritti, esatto. Cioè, noi non abbiamo mai cancellato nessuno fino adesso, perché tutti sono guardati bene. Cioè, anche se uno fosse un cattolico, purché non vada a inquinare la qualità della, cioè, se uno comincia a dire leggete la Bibbia come ogni suo messaggio, come cosa che facciamo, lo andiamo a cancellare e blocchiamo il suo accesso. Però fino adesso non c'è stato mai il bisogno, anche perché lo potremmo anche sommergere di post, in maniera tale che si pensi bene prima di interferire su un dibattito del genere. Però è fondamentale, perché la mailing list comincia a espandersi. Ormai ci sono visitatori mondiali, ho visto addirittura delle visite dalla Spagna, che c'è proprio.
Fa conto che l'articolo qua della Repubblica ha portato 20 visitatori ai siti in un solo giorno. Ogni volta che viene fuori un articolo di questi, adesso viene fuori il film Il Gladiatore, e sicuramente ci saranno almeno un centinaio di accessi in più. Insomma, mai ho visto che funzioni più o meno in questo modo. L'importante è che le persone legano.
Si metteremo su un sito il gladiatore.
No, ma c'è la ricerca, esatto. No?
Anche perché appunto sarebbe, cioè, giusto anche sfatare certe, diciamo, leggende nere, certo, anche sui gladiatori, insomma.
Sì, beh, per me è abbastanza irrilevante.
Sì, è secondario,
la
è una battuta. Comunque, visto per... diceva che l'attualità porta delle curiosità, ed è importante che ci sia, cioè, che ci siamo noi, che diamo una spiegazione e che qualcuno possa, esatto, accedere. Perché ad esempio, anche di questo della mailing list, io vedo che molte mailing list, anche che hanno orientamenti vicini, non dico analoghi, cioè vicini a noi, tendono ad avere l'archivio segreto, ad esempio, delle comunicazioni fra i soci. Cioè, tenete conto che ad esempio il nostro archivio di dibattito è pubblico, perciò uno vuole recuperare tutto il dibattito sulla mailing list, va sul sito della mailing list e siete tutto quanto l'archivio. Cioè, nel senso che, essendo pubblico, offriamo anche una capacità di poter anche indirizzare in maniera corretta, cioè nel senso le informazioni corrette, perché purtroppo nostra è l'unica mailing list che esiste a livello italiano dichiaratamente pagana, e su cui non esistono filtri e controlli, in cui non venga mediata, non venga interrotta, non venga controllata. Altre hanno delle attinenze, hanno delle affinità, hanno delle vicinanze, sono tutte quante più moderate, controllate o vigilate, e a me questo piace poco, insomma. Comunque col tempo metteremo su anche una chat online su internet, perciò chi vorrà interagire in diretta potrà anche farlo. Allora, comunque io do l'indirizzo della mailing list perché tutti gli utenti che vogliono partecipare, tenete conto che gli indirizzi, ecco, sono riservati e soltanto l'istituto ha accesso all'elenco degli iscritti, perciò l'elenco degli iscritti non è pubblico, e soprattutto viene utilizzata solo per il dibattito sul paganesimo, cioè non ha altre funzioni di pubblicità. Allora, do l'indirizzo del sito su cui vi potete registrare, cioè sulla pagina della mailing list su cui vi potete registrare a questa mailing list. Ora, http://paganesimo.listbot.com lì c'è una casellina, vi registrate e entrate in mailing list. Non c'è controllo sull'iscrizione, non serve autorizzazione, siete immediatamente registrati. Io appunto invito gli ascoltatori, visto che internet ormai è accesso di tutti, di registrarsi. Fatto questo, che per me era importante, visto anche il dibattito che c'è, vedo che anche che l'audio ultimamente partecipa molto al dibattito in mailing list.
Forse sono costretto, cioè mi tirano bei capelli. Alessandro mi ha chiesto cosa significa farsi Dio. Io sono qua, 4 anni che parlo per radio, ho scritto 11 libri, 20 circa credo monotematiche per spiegare questo concetto.
Sì, no, ma devi tenere conto.
Rispondergli per una mail list, una lettera, sta qua. L'ho mandato chiaramente a leggersi i siti, chiaramente, ho detto studiati e dopo ne parliamo.
Sì, ecco, allora, passato questo che è importante, perché invito gli ascoltatori a farlo, anche perché appunto ormai gli ascoltatori, essendo molti anni che ci ascoltano, penso che non abbiano problemi neanche all'inizio, gli ascoltatori sono più attenti, che comprendevano il significato della nostra trasmissione a dibattere del paganesimo. Perciò se alcune cose per necessità temporali non possono passare in questa trasmissione, possono benissimo essere affrontate con tranquillità su una mailing list. Ricordo il 30 aprile, il 1 maggio a Jesolo c'è la festa di Beltane, ci stiamo appunto organizzando, fra pochi giorni c'è Beltane, se qualcuno volesse partecipare,
se, i tempi sono già tardi,
sarebbe un po' tardi, però appunto se logicamente se riusciamo a incontrarlo nel frattempo si può vedere una sua partecipazione. Comunque è un rituale esclusivamente religioso, non è un rituale pubblico, in quanto appunto non viene aperto a nessuno, viene aperto solo ai partecipanti.
È pubblico ma non è mai riservato, cioè sì. È pubblico ma è riservato,
sì, di conseguenza è anche perché ha una finalità religiosa. E do due indicazioni sommarie, cioè nel senso che ci sarà un falò la sera del domenica 30 aprile e il 1 maggio, che è festivo, ci sarà l'albero di maggio. Comunque chi vuole vedere cosa è l'albero di maggio, su internet va a cercare le immagini di Beltane, ci sono alcuni alberi di Beltane. Quando il nostro sarà fatto a Jesolo faremo le fotografie e le metteremo su internet, così qualcuno potrà rendersi conto. Comunque lo ricordo, la festa pagana di Beltane a Jesolo, 30 aprile, 1 maggio, inizia domenica 30 aprile alle ore 14 e termina lunedì, che è festivo, il 1 maggio alle ore 14. Benissimo. Visto che siamo in fase di dichiarazione di redditi, la nostra campagna ormai è classica ogni anno, l'8 per 1000. Invito tutti gli ascoltatori a non lasciarsi adulare da immagini, da santi, da madonne, da beati vari che intervengono per chiedere i vostri soldi. Ricordate che i vostri soldi non servono a niente di positivo.
I soldi dati alla Chiesa Cattolica servono per costruire quel grande lager, campo di sterminio, che sta diventando l'Africa. Per cui meditate quando vi fanno vedere le immagini di poveri bambini. Quei soldi servono per trasformare i bambini in quelle condizioni. Chiaro questo? Servono per impedire di abortire affinché venga costruita miseria. Servono per aiutarli a trafficare in schiavi. Servono per costringere bambini in ginocchio. Dopodiché fate voi quello che volete.
Ecco, un'altra cosa, visto che appunto sicuramente il film strappalacrime su santi e beati non si sprecheranno in questo periodo pur di avere qualche mille lire in più, io voglio consigliare agli ascoltatori due libri che vi rendono conto di chi sono gli emblemi di queste campagne cristiane, che sono due criminali e che sono pericolosi e nocivi. Allora, uno è un libro che trovate abbastanza facilmente, che è di Mario Guarino, Beato Impostore, contro storia di Padre Pio, le edizioni sono Caos. Questo è un libro che trovate abbastanza facilmente e che demolisce quel presunto santo, quel presunto beato, quella presunta brava persona che è Padre Pio. Padre Pio, appunto, come dice il titolo, è un impostore e la sua predicazione ha sempre avuto delle finalità perverse e pericolose, e soprattutto vi vengono a raccontare che fosse un beato, che fosse una persona in gamba.
Vi ricordo che faceva parte dell'organizzazione Arditi di Cristo, responsabile di omicidi, anche se la questura non ha stabilito la partecipazione diretta e indiretta dell'organizzazione stessa al massacro che ci fu, tanto per essere chiaro.
Ecco, e poi voglio ricordare un altro libro, di cui darò il numero telefonico della casa editrice perché penso che sia un po' difficile recuperarlo, che è di Christopher Hixen, La posizione della missionaria, teoria pratica di Madre Teresa, l'edizione del Minimum Fax. Io do il numero telefonico delle lezioni minimum fax, in maniera tale che se qualcuno lo vuole recuperare, che è 06 333 6545. Questo è un libro documentatissimo, con documenti che vengono all'interno dell'organizzazione di Madre Teresa di Calcutta e che dimostra l'attività, sì, come definirlo, ormai abbiamo sprecato tutti gli aggettivi, perché no, è inqualificabile, impresentabile, inaccettabile.
Il problema è questo, qua in Italia quel controllo militare che la Chiesa Cattolica sull'informazione, e le notizie sulla Teresa di Calcutta sono sempre state filtrate ad hoc, mentre invece sulla stampa internazionale, sulla stampa estera, le notizie su questa miserabile porca, perché è una miserabile porca, un'assassina, una che si nutre della miseria delle persone, ma si nutre della miseria delle persone, è invece stata molto, molto più manifestata, cioè era molto più facile trovare sulla stampa internazionale le notizie su questa. Vi ricordo che comunque questo personaggio era responsabile di traffico di schiavi, perché comprava e vendeva bambini, è chiaro questo. C'è una sua dichiarazione fatta qui in Italia contro chi voleva abortire, dicendo: non abortite, dateli a me i bambini. E a casa mia questo si chiama traffico di schiavi, e non solo a casa mia, ma anche per la Costituzione della Repubblica Italiana, tanto per essere chiari. Le persone non sono bestie.
D'altronde, sai, le persone vengono sempre considerate un grezzo, di conseguenza le donne vengono sempre considerate delle fattrici, cioè nel senso che le donne hanno senso perché sono soltanto delle incubatrici di figli, e per questo è il loro valore, di conseguenza, sai, è normale che questo qua venga concepito, insomma, perché basta pensare a molte cose, però è significativo.
Vi ricordo sempre che ho una buona rassegna stampa, ormai.
Comunque, prima di firmare per 8x1000, e se qualcuno avesse la tentazione di firmare per qualche gruppo cristiano, ci pensi bene. Beh, lasciamo.
Bene, parto io adesso. Sì. Crogiolo dello stregone applicato al mobbing. Abbiamo definito il mobbing, abbiamo definito il personaggio del mobbing, abbiamo definito ciò che cura il mobbing. E stiamo parlando della strategia della stregoneria all'interno del mobbing, ricordando sempre che la stregoneria non ferma le pallottole che ci arrivano addosso. Le pallottole che ci arrivano addosso, e quando le pallottole ci arrivano addosso, le fermiamo come possiamo, magari anche girandoci dall'altra parte, magari prendendoci la schiena. Vi ricordo che quando starete per fuggire dall'Italia per rifugiarvi in Albania e il gommone affonderà in mezzo all'Adriatico, nuoterete con la pratica di nuoto che avete fatto prima che di salire sul gommone e prima che il gommone affondasse. Per cui ogni pratica, ogni allenamento, ogni costruzione di se stesso va fatta prima che le situazioni gravi si verificano. Quando si verificano le situazioni gravi, qualcuno si mette in ginocchio a supplicare la bacchetta magica del Dio padrone, qualcun altro si mette in ginocchio per supplicare la bacchetta magica del Dio padrone e qualcun altro si mette a correre. Quando ci sono le situazioni gravi si affrontano come si possono. Abbiamo già parlato l'altra volta, non la volta precedente, che abbiamo saltato il mobbing, che la tigre conosce se stessa e le sue possibilità. Abbiamo parlato che la tigre analizza il territorio nel quale intende cacciare. Abbiamo parlato che la tigre ha l'intento di ciò che fa, e abbiamo parlato che l'intento della tigre è il suo bisogno. L'intento è interno alla tigre. Vi ricordo ancora che io parlo sempre in linee generali, tutto il resto, tutta la specificità la dovete mettere voi, cioè siete voi che dovete conoscere voi stessi le vostre possibilità, ed è un lavoro di conoscenza, siete voi che dovete analizzare il vostro territorio nel quale intendete cacciare, ed è un lavoro di conoscenza, siete voi che dovete sapere qual è l'intento attraverso il quale fate ciò che volete fare, ed è un lavoro di conoscenza. Siete voi che dovete sapere individuare i vostri bisogni interni, ed è un lavoro di conoscenza. Ricordate, chiamare le cose col loro vero nome, togliersi dal centro del mondo. Siete voi che dovete individuare l'obiettivo del vostro intento. Siete voi che dovete sapere osservare l'oggetto. Siete voi che dovete nascondere voi stessi al vostro obiettivo. Pertanto io vi posso solo dire in linea generale come si pratica l'arte dell'agguato. ma come si pratica praticamente, come la si mette in essere nella situazione soggettiva che voi vivete, dovete essere voi in grado di fare questo, perché nessuno ve lo potrà mai insegnare. E oggi parliamo dell'intento della tigre e il suo bisogno. L'intento è interno alla tigre. L'intento strategico della vita dell'individuo qualifica l'intento messo in atto all'interno di una situazione di mobbing. L'intento dell'individuo deve provenire dall'individuo stesso. L'individuo non individua l'intento della sua vita. L'integerrimo vive la sua vita attraverso il suo intento. Per questo motivo, ricordate, abbiamo fatto una divisione fra l'individuo ingenuo e l'individuo integerrimo. Vive la sua vita attraverso il suo intento. Per questo motivo l'individuo ingenuo può essere distrutto, mentre l'individuo integerrimo combatte una delle tante battaglie della propria vita. Quando dico che la tigre ha l'intento di quello che fa, non dico che esprime delle intenzioni in quella battuta di caccia o in quella sfida. Dico che l'intento è determinazione e fine della vita della tigre. Tutta la vita della tigre passa attraverso l'intento, e questo viene espresso nelle sue intenzioni che noi, come spettatori, descriviamo nelle sfide quotidiane della tigre cui assistiamo. L'intento della nascita della tigre continua a manifestarsi nella tigre all'interno delle determinazioni che mette in atto per costruire la sua vita. Ogni sfida quotidiana a cui la tigre partecipa è azione del suo intento, manifestato nelle sue intenzioni che noi leggiamo come spettatori. Normalmente una persona che vive l'intento non subisce mai operazioni di mobbing, o meglio, precisiamo, le operazioni di mobbing che vengono messe in atto nei suoi confronti non hanno effetto, perché chi mette in atto delle azioni di mobbing le organizza in base a delle intenzioni che lui attribuisce a quella persona, mentre quella persona agisce attraverso il suo intento, e nessuno che non viva attraverso il proprio intento è in grado di comprendere i fini delle operazioni che compie. Chi vive nell'intento subisce delle azioni di mobbing, ma quelle azioni di mobbing sono generate dal suo stesso intento, come esercizio della sua follia controllata, attraverso la quale raggiunge obiettivi che chi mette in essere azioni di mobbing nemmeno immagina. In altre parole, chi vive di intento costringe un circostante composto da persone vuote a costruire degli attacchi alla sua ragione affinché questa, nel tentativo di difendersi, mette in essere delle strategie che preparino quell'individuo a raggiungere gli obiettivi dell'intento, sottraendolo ai desideri manifestati dalla sua ragione. Questo però è un caso particolare. Ecco la voce dell'infinito sussurrare nelle orecchie di chi subisce mobbing. Il mare che si attorna è in piena tempesta. Ragione, tieni dritta la barra, non farti ammagliare dai flutti, non farti annichilire dall'illusione. Ragione, tieni dritta la barra. Solo gli apprendisti stregoni ascoltano la voce dell'infinito, alle altre persone non interessa. Solo per gli apprendisti stregoni vale il principio che, dal momento che l'intento ha preparato loro una trappola mobbing, superando la quale diventano parte dell'intento, parafrasando un amico, posso dire: c'è un grande disordine sotto il cielo, la situazione è eccellente per alimentare l'intento. Questo discorso vale solo per gli apprendisti stregoni, i quali vengono manipolati dal crogiolo della vita per renderli plasmabili come la creta. Sì, qualcuno poi ci lascia anche le penne. Adattabili ad ogni forma come l'acqua e ad alimentare ogni fuoco della consapevolezza come il vento. Quando perdono la forma, in loro l'intento ha la durezza dell'acciaio. Ma questo è un discorso che è meglio che lasciamo perdere. E passiamo al paragrafo 5. La tigre individua l'obiettivo del suo intento. In una situazione di mobbing è necessario distinguere fra gli scopi imposti dal circostante, ai quali le operazioni di mobbing impongono di aderire, e gli scopi che da dentro chi subisce mobbing esprime verso l'esterno. Quando si è sottoposti ad un'operazione di mobbing, questa vuole perseguire degli scopi. Gli scopi che intende perseguire chi organizza il mobbing si distinguono in due aspetti, quello reale o profondo è quello o quelli apparenti. I secondi si manifestano all'individuo che subisce mobbing, si modificano di volta in volta per tentare di accerchiarlo psicologicamente. I tentativi di colpevolizzazione si modificano, sia per rinnovarsi quando vengono annullati dalle azioni di chi subisce mobbing, sia per diventare più efficaci. Ci sono scopi materiali e contingenti che producono azioni di mobbing, scopi che quando vengono intuiti da chi subisce mobbing possono alterare significativamente la situazione. Intuire la situazione che genera l'attacco di mobbing porta l'individuo che lo subisce ad ignorare le forme apparenti per scatenare, nei limiti delle sue possibilità, un attacco diretto alle cause che producono la situazione mobbing. Spesso sono condizioni psicologiche di disagio, di galline all'interno del pollaio, che non sono in grado di definire la casella nella quale inserirsi o pretendono da altri comportamenti consoni alla casella in cui ritengono che questi debbano essere inseriti. Cause psicologiche ed emozionali sono normalmente la base di azioni mobbing che vengono mascherate da cause di invidia, carriera, denaro, privilegi, eccetera. Quando le cause apparenti come la carriera o i privilegi sono cause reali, materiali, si fa presto a risolvere le situazioni di mobbing. Questa inizia e cessa quando il risultato è raggiunto. E quando l'azione di mobbing deve piegare l'individuo al gruppo, che mette in essere quelle azioni che la questione non si risolve con la soluzione delle cause apparenti, ma proprio la soluzione delle cause apparenti rafforza chi ha messo in essere strategie di mobbing per svilupparle ulteriormente e distruggere la persona sottomettendola ai voleri reali, psichici ed emozionali che il gruppo manifesta. Individuare l'obiettivo reale all'origine di un'operazione di mobbing permette a chi la subisce di mettere in atto delle strategie sottraendo la sua attenzione dalle piccole formalità apparenti che tentano di ingabbiarla. Questo è possibile quando c'è un'abitudine del soggetto che subisce il mobbing a chiamare le cose col loro vero nome. Le persone cadono in trappole di mobbing quando ritengono che tutti gli uomini siano uguali, creati di immagine e somiglianza di un dio pazzo. Allora si arrovellano il cervello pensando a cosa mai avrà spinto la persona che gli sta attorno e con la quale aveva un buon rapporto a comportarsi in quel modo. Cosa gli ha fatto? Nel chiedersi questo, allontana la sua attenzione dal motivo scatenante quei comportamenti, focalizzandosi sulla forma che quei comportamenti manifestano. Se una persona ha per principio aprioristico del suo pensiero la concezione secondo cui gli esseri umani sono diversi, psichicamente, psicologicamente, eticamente, in base al proprio divenuto, e percepiscono le cose in maniera diversa, costruendo il giudizio in maniera diversa, allora l'individuo non si chiede più perché quella persona fa o dice quella cosa, ma si chiede cosa agisce l'intento in quella persona per farle dire o fare quella cosa. Pertanto non concentra la sua attenzione e le sue forze sulla cosa detta o manifestata, ma su quanto produce la cosa che viene fatta o detta contro di lui. Questo è il senso di un'azione di mobbing: la tigre individua l'obiettivo del suo intento. E passiamo al punto 6. La tigre osserva l'oggetto. L'azione mobbing da vissuta deve essere osservata. Da cacciato in una gabbia, trasformarsi in spettatore dell'azione per comprenderla nell'insieme. Nel sistema sociale in cui viviamo esiste il concetto di giudizio dell'azione emesso da uno spettatore esterno all'azione stessa. Il magistrato giudica un'azione e ne chiede la pena emettendo un giudizio come ente esterno all'azione stessa, dove un'azione viene punita in maniera diversa a seconda della capacità o dell'indirizzo del magistrato di identificarsi con uno degli attori dell'azione stessa. Così lo stesso fatto viene giudicato grave all'interno di un giudizio di un magistrato, mentre assume carattere irrilevante e irrisorio nel giudizio di un altro. Un campo di sterminio nazista e lo schiaffo ad un bambino non sono, al giudizio corrente, la stessa cosa e, se giudicati, vengono dichiarati diversi in quanto gli effetti prodotti sullo spettatore giudicante sono diversi.
Gli attori, sia per chi reprime, sia per chi subisce la repressione, hanno messo in moto le stesse forze che si sono manifestate allo spettatore in maniera diversa. E pertanto l'orrore o il piacere nell'esercizio dell'orrore sono uguali, anche se manifestati in azioni così diverse. La vita trova un'uguaglianza là dove il giudizio sociale degli esseri umani trova le differenze tollerando un fatto e reprimendo un altro. Nell'azione di mobbing è necessario che il soggetto che subisce mobbing sia privato della sua capacità di spostare l'attenzione per impedirgli di proiettare se stesso fuori dalla situazione di accerchiamento emozionale che sta vivendo. Cosa si intende proiettare se stesso fuori dalla situazione emozionale? Significa farsi spettatori della relazione di mobbing che si sta subendo. Significa inquadrare quella situazione per gli elementi che concorrono a formarla e non soltanto per le situazioni emozionali che soggettivamente subiamo. Significa non essere soltanto attori, che in questo caso subiscono l'accerchiamento emozionale dell'operazione di mobbing, ma possiamo anche essere spettatori di noi stessi e di chi quell'azione mette in atto. Per riuscire ad ottenere questo è necessario che l'individuo sia in grado di sospendere il dialogo interno. Il dialogo interno rinnova continuamente la descrizione di quanto subisce. Lo costringe a leggere, a descrivere e ad elaborare continuamente i fenomeni che incontra, senza permettergli di estraniarsi da essi. I fenomeni prodotti dall'azione di mobbing gli martellano continuamente il cervello e costruiscono l'ossessione e la necessità di porre fine al martellamento. Lo inchiodano nell'apparenza che quei fenomeni gli impongono. È la formazione della gabbia di Pavlov, dentro la quale l'individuo diventa incapace a gestire la salivazione. Deve necessariamente rispondere alle sollecitazioni esterne perché è prigioniero di quella situazione. Farsi spettatore, sospendendo il dialogo interno, significa rendersi consapevoli che quei fenomeni altro non sono che sbarre di una gabbia che imprigionano la propria emotività, la propria coscienza, la propria consapevolezza. La sospensione del dialogo interno permette al soggetto di osservare quanto gli succede, estraendosi dal giudizio immediato su quanto subisce. Quanto subisce continua ad opprimerlo, ma osservando l'azione ripulita dal dolore, gli permette di collocare l'azione nel suo esatto valore, permettendogli di valutare punti di forza e di debolezza delle sbarre di quella gabbia. L'oggetto che la tiga sta osservando è l'azione mobbing nel suo insieme. La valutazione d'insieme permette al soggetto di comprendere se in quell'insieme esiste spazio per la sua azione o non esiste spazio per nessuna azione. Questa valutazione è alla base di ogni azione attraverso la quale il soggetto esce dall'accerchiamento di mobbing. E per oggi ci fermiamo qui. Al punto 7 e al punto 11 ve lo farò la prossima volta. Voglio accennare però a una cosetta. A una cosetta di cui ho parlato prima. Solo per gli apprendisti stregoni vale il principio che dal momento che l'intento ha preparato loro una trappola mobbing, ricordo che la vita prepara sempre delle trappole nelle quali noi viviamo e l'uscita da quelle trappole si chiama soluzione delle contraddizioni, superando la quale diventa parte dell'intento. Ogni volta che noi superiamo una contraddizione diventiamo più forti, ci abbiamo accumulato esperienza, abbiamo accumulato strategia, abbiamo accumulato abilità. Per cui, parafrasando un amico, posso dire: c'è un grande disordine sotto il cielo, cioè c'è un grande casino di contraddizioni nella mia vita. La situazione è eccellente per costruirmi al meglio. Questo qua lo trovate ancora meglio spiegato in Castaneda nel Il fuoco del profondo. Questo discorso vale solo per gli apprendisti stregoni. Perché? I quali vengono manipolati dal crogiolo della vita. Ogni uomo viene manipolato dal crogiolo della vita. L'apprendista stregone fa di questa manipolazione una sfida d'agguato. Io sono qui perché faccio della mia vita una sfida d'agguato, perché penso che prima di attaccare il cristianesimo, prima di attaccare, di definire il cristianesimo come lo facevamo noi, penso che storicamente non è mai avvenuto questo, i quali vengono manipolati dal crogiolo della vita. Io sono qui perché la vita mi ha costruito in questo modo, cioè mi ha costretto a affrontare tutta una serie di contraddizioni per portarmi qua, cioè gli dèi agiscono in questo modo. E questo ci permette di essere plasmati come la creta, cioè ogni volta che io affronto una contraddizione mi plasmo e mi modifico perché acquisisco potere, conoscenza, consapevolezza, abilità. Divento adattabile ad ogni forma come l'acqua. In che senso? Nel senso che non chiedo a una situazione in cui giungo di modificarsi per essere come io la voglio, cioè ordinata in modo che io la capisca. Ma io mi adatto alla situazione in cui giungo e agisco all'interno della situazione per quello che è, senza chiedere a lei di modificarsi per me, ma io modificarmi in relazione alla situazione. Faccio un esempio: se vado in un paese arabo, mangio il cibo dei paesi arabi, non chiedo agli arabi di farmi la pasta asciutta con le vongole perché mi piace la pasta asciutta con le vongole. Tanto un esempio stupido, ma è comprensibile, no? E ad alimentare ogni fuoco della consapevolezza come il vento. Cioè riesco a cogliere o devo riuscire a cogliere ogni respiro di libertà che in qualsiasi situazione si manifesta. I fuochi della primavera in Iran è un respiro della libertà ed è uguale a quello che facciamo noi, ma è diverso da quello che facciamo noi perché è un'altra cultura, ma la forza che li spinge è la stessa forza, cioè, e questo è cogliere, alimentare ogni fuoco della consapevolezza come il vento. Per cui queste erano le immagini che mi interessava sottolineare, perché qua sono scivolato un pochino di penna, ogni tanto può anche succedermi. Bene, Francesco, vai tranquillo. Io per oggi il mobbing lo chiudo qua.
Va bene, no. Io volevo agganciarmi a un discorso che avevamo anche accennato. Ma allora, voglio fare una lettura in parallelo su alcune cose. Allora, parto da un articolo. La Chiesa, meno nudi sul video, almeno durante la Quaresima.
E la fanno loro la Quaresima o la facciamo noi la Quaresima?
Sì, no, io la voglio legare anche a qualcos'altro. E allora, come dice un prete, fa: in Quaresima, meno nudi in TV. E si eviti l'esibizione di vallette scosciate e senza vergogna. E l'ex vescovo di Acerra Riboldi dice, fa: è fastidioso osservare tanto cattivo gusto, soprattutto in Quaresima. Don Mazzi: rivestite le soubrette almeno durante questo periodo sacro. Autorevoli giornalisti avevano a suo tempo auspicato il bando del nudo durante l'anno del giubileo, constato che in queste stesse trasmissioni abbondano sederi seni in bella vista. Un giornalista diceva: io stesso avevo proposto una moratoria prima dell'inizio dell'anno santo. E una giornalista diceva: ma anche rispetto per il cattolicesimo, almeno nella settimana santa. Vabbè, santa per chi, insomma, è tutto da vedere. Allora, questo può sembrare una polemica secondaria, ma è una polemica che ci permette di introdurre i concetti di libertà su cui noi abbiamo sempre affermato.
Se questo è modificare il mondo anziché modificarmi noi, potrebbero tranquillamente chiudere la televisione, no?
Esatto, sì, a non guardarla. Sì. Si ascoltano Radio Maria, si guardano qualche...
Esatto.
Guardano
Radio Vaticano. Giovanna che viene ad ascoltare noi, insomma.
Sì, esatto, probabilmente perché gli diamo più emozione, logicamente, se viene ad ascoltare noi l'amica Giovanna. Cioè, logicamente, se ascoltasse Radio Maria o qualche altra porcheria papale o di qualche altro prete, non avrebbe la stessa emozione che prova ad ascoltare noi. Allora, partendo da un argomento di attualità, su quello di libertà, ci fa: non esistono solo due concetti di libertà. Oltre alla libertà positiva, o la libertà di, la libertà come autodeterminazione, e la libertà da, tipica del mercato, esiste una terza idea di libertà che getta le sue radici nell'antico romanesimo. Si tratta della nozione romana secondo essere liberi significa non essere schiavo. Cioè non dover dipendere da qualcuno che arbitrariamente può limitare la nostra libertà in qualunque modo, qualora lui lo voglia. Il giornalista porta un esempio, fa: un marito violento non necessariamente picchia la moglie ogni sera, può evitare di farlo per molto tempo, ma se la moglie sa che egli rivendica il diritto di agire in quel modo quando lo ritiene opportuno, la libertà di lei è solo una beffa. Si può essere sottoposti a forme di dominio senza subire interferenze dirette? E la libertà romana agisce come contropotere nei confronti di questa situazione, contro ogni forma di potere arbitrario assoluto esercitato nei confronti di qualcuno, e cerca di disporre l'intero apparato costituzionale giuridico a questo scopo. Allora, e dice Chiara, allora, tracciamo i paragoni. Noi diciamo che non è sufficiente che la Chiesa non faccia eroi, perché finché si rivendica il diritto di rappresentare Dio e di poter criticare le persone perché vedono un seno o un sedere, significa che adesso fanno questo, ma significa che, vabbè, possono alimentarsi a criticare, a dire soltanto ve lo lasciamo vedere, noi ne siamo offesi, ne siamo indignati, è una cosa vergognosa.
Se non fermate Hitler in birreria, lo fermerete davanti a Stalingrado con 40 milioni di morti.
Ecco, significa chiaramente che la Chiesa però dice, io adesso faccio questo, però ho sempre il diritto di giudicare, di valutare, di intervenire, di punire, di sorvegliare, di limitare le possibilità degli altri. Allora, se adesso io sono più buona, cioè nel senso che non sono come il marito che picchia la moglie ogni sera, però mi arrogo il diritto, noi non siamo più liberi. Il fatto stesso che loro dicano ma noi siamo offesi dal vostro comportamento. Noi diciamo, la libertà deve esistere anche per loro. E la legge, giustamente l'autore dice in questo articolo sul discorso di libertà, dice fa, la legge romana agiva affinché tutti gli strumenti giuridici istituzionali fossero a garantire la libertà e che la libertà fosse che qualcuno non avesse vincoli. Che necessità c'è per un prete che celebra quella carnevalata della risurrezione di Cristo? Perché dopo dicono che loro sono storici e ci fanno raccontare che credono. Una persona dopo che è morta dopo 3 giorni risuscita.
Non ci crede neanche il vescovo degli anglicani.
Sì, no, a parte questo, ma è un cristiano, cioè dicono fa, ma come voi fate pensare a credere agli dèi, avere il riferimento agli dèi, pensare che nel mondo ci siano delle divinità, e loro che credono che uno che dopo è morto dopo 3 giorni risuscita, cioè nel senso che questo è tutto da documentare. Però è significativo che il loro problema si pone per le cose che gli altri vedono, che gli altri osservano. Perché loro non si pongono il problema che qualcuno potrebbe anche avere piacere di vedere qualche sedere, di vedere qualche seno. No, questo dà fastidio a loro, e che di conseguenza implica che loro potessero in qualsiasi momento arrogarsi il diritto di giudicare le libertà degli altri. E significa che concepiscono non la libertà ma la schiavitù, perché sono io, possessore degli schiavi, che decido che lavoro devono fare gli schiavi, quanto lavoro devono fare. Certamente se gli schiavi si ribellano e hanno delle possibilità di dettare delle regole, vabbè, mi adeguo, però io mi riservo sempre come rappresentante del Dio assoluto, dell'unico Dio, del creatore del mondo, di stabilire la dimensione della libertà degli altri. Allora, questi discorsi che possono far sorridere, di sentire questi preti, questi maschere nere che fanno questi discorsi, può sembrare secondario, ma se notate, prendiamo dai vescovi più, diciamo, chiamati liberali a quello meno liberali, tutti sono schierati per questo, il che vuol dire che loro hanno un riferimento che è sempre unico. Perciò pensate che qualsiasi seguace di una religione monoteista, che sia l'ebraica, la musulmana, la cristiana, avrà sempre la presunzione di agire per la volontà di Dio, e di conseguenza avrà sempre il concetto che si riserverà per se stesso, anche se farà le si inventerà di chiedersi le scuse, si riserverà sempre il concetto di libertà, di limitare la libertà degli altri.
Sì, io fai finta.
No, cioè, se devi aggiungere qualcosa,
no,
aggiungi pure.
No, dovevo cambiare un attimo il discorso e appesantirlo un pochino, perché sì, tu sei troppo gentile. Sai che c'è un mandato, forse la magistratura dovrà spiccare dei mandati di cattura per dei riti, dei riti, penso satanisti a sto punto, non so. Stavano facendo una celebrazione nel Lazio. Credo che fosse un rito satanista, e quello che faceva parte di Giuda è rimasto impiccato.
Penso che la magistratura farà dei mandati di comparizione per questa setta che praticava, esatto, questi riti satanisti.
D'altronde,
perché...
cosa c'è di differenza da quello che è successo nel Lazio e quello che è successo in Puglia? Delle due ragazze che hanno impiccato, si dice, una sua compagna, e queste l'hanno fatto per un loro istinto criminale.
Sì, ma anche a Catania un altro uccide la mamma per liberarla dal demonio, oppure un'altra ancora nel paese dei fratelli indemoniati, il diavolo in noi. Cioè, questa tutta questa attività qua di questa setta di Wojtyla, sì, sta effettivamente degenerando l'intero sistema sociale. Cioè, quello che io ti chiedo qua, che sei morti,
sì,
se capisci, cioè, qua non siamo, anche questo qua di Treviso, l'intervento dei cosi, degli esorcisti a Chiesa Cattolica ha ormai dimostrato,
sì,
per cui è pesantissimo, eppure non si interviene. Tu pensa che se a un altro gruppo, un'altra setta, un'altra religione avessero trovato qualcosa, avremmo avuto gli articoli di prima pagina dei giornali. I cattolici si permettono di far impiccare le persone nelle loro rappresentazioni, si permettono di istigare ragazzi ad uccidere la madre perché si è affetta al demonio, si permettono di mandare in manicomio le persone mandandole fuori di testa, sì, e non vengono inquisiti.
Ci sono appunto casi, però non posso pure.
Voglio far capire che è grave la situazione, per quello che vi ho detto io a Catania appare il 18-4 del 2000, cioè 18 aprile di questo mese, non è una cosa di tanto. I fratelli indemoniati sulla Repubblica l'ho trovato il 7 aprile. Cioè, non è una cosa da fuori di testa. L'episodio qua di Treviso, che veniva accusato di essere indemoniato il ragazzo, è sempre di un mese fa. Cioè, ormai gli episodi sono tantissimi dell'attività della Chiesa Cattolica finalizzata a distruggere la personalità degli individui, per cui è gravissimo. Cioè, effettivamente le autorità dovrebbero intervenire a questo punto. So cosa aspettano, altri 10 morti, cioè, sì, e lasciano i vescovi in libertà che continuino a fare questi morti. Cioè, veramente pensiamoci un attimino, è una cosa angosciosa.
Sì, no, ma infatti, come per il ragazzo morto per una rappresentazione chiamata sacra da parte loro, in cui viene impiccato pubblicamente e poi vabbè, la magistratura stabilirà le responsabilità. Ma che senso ha dal punto di vista, diciamo, educativo fare una simile raffigurazione? Cioè, nel senso che io ho sempre pensato, e penso che molti lo pensano, che qualsiasi attività di tipo ludico o di tipo artistico deve essere finalizzata al piacere di chi la fa, o se vogliamo dargli un contenuto culturale, di trasmettere un qualcosa di positivo. Ma cosa può significare andare a rappresentare quella schifezza del Venerdì Santo, della croce?
Veramente per loro la sottomissione al traffico di schiavi è positivo.
Sì, ma dal punto di vista psicologico, se qualcuno si azzardasse a fare una battutina con un bambino, giustamente la magistratura interverrebbe nel difendere il bambino. Ma vi rendete conto cosa può comprendere un bambino di fronte a uno spettacolo in cui si mette...
un ragazzo di 22 anni, 23 anni.
Ma tieni conto che assistevano bambini.
Sì, sì, sì.
Cioè, renditi conto nella mentalità di un bambino che poi, cioè, come può comprendere quel tipo di raffigurazione? Perché noi sappiamo che, logicamente, il comportamento dei bambini, la volontà dei bambini, viene anche modellata,
esatto,
sul più o meno comportamento stupido e intelligente dei genitori. Allora, se i genitori, invece di portare un bambino a vedere un cartone animato, hanno la tranquillità di portare a assistere a una simile scena e di dargli importanza, che impressione, chiamalo, non impressione dal punto di vista scenico, ma dal punto di vista psicologico, ne può avere il bambino? Cioè, rendetevi conto cosa può essere educativo vedere una simile scena, cioè bambini che vengono portati ad assistere a questo, e logicamente c'è lo scandalo, cioè, nel senso, e chi si fa la campagna di dire che si è criminale, giustamente si è criminale chi abbandona gli animali, di uccidere gli animali, e si fa uno spettacolo di bassa macelleria della crocifissione di Cristo, che poi non è mai avvenuta, sappiamo che Cristo è una menzogna, però questo per noi non significa che il fatto che non sia mai avvenuto, che non abbia mai avuto compimento storicamente, non significa niente, significa cosa viene a raccontare, cioè, nel senso, noi abbiamo tutto quanto l'esempio in tutta la letteratura greca della volontà, della capacità dell'individuo di fare le cose. Prendiamo il caso di Antigone, quando la legge dice tu non puoi raccogliere tuo fratello che è morto, e lei si ribella alle leggi per raccogliere il suo fratello, perché dice che quel legame sentimentale era più forte. Lei ha la capacità di dire io spezzo delle regole che sono violente, che non accetto, che vanno contro la mia sensibilità, io vado a raccogliere il corpo di mio fratello che è morto perché è mio fratello. E lì abbiamo tutto l'esempio dell'Antigone che lotta contro l'ingiustizia e contro la legge assurda. Che giovamento può trarre dalla simile rappresentazione del Venerdì Santo, chiamato per loro, di questa carnevalata della crocifissione di Cristo?
Mettono in ginocchio delle altre persone. Suscitano pathos per mettere in ginocchio chi non si può difendere.
Ma cosa significa anche una simile rappresentazione, come ad esempio la rappresentazione della vita tragica? Che una persona che compie una forma di ribellione verso Dio è destinata all'annientamento, cioè nel senso che noi possiamo concepire come pagani la molteplicità delle vie realizzative, ci possono essere delle vie realizzative individuali che non ci piacciono, che non condividiamo, che non ci vanno bene, che per il nostro canone estetico non sono belle, d'accordo, però noi non pretendiamo mai che vengano ripetute e che vengano imposte. Diciamo, se a te piace così, se ai cristiani piace così, benissimo, vabbè, nessuno gli vieta di essere masochisti.
Il problema è che ci impongono anche noi di non vederci nudi per televisione, è questo che è scocciante, no? Va bene, dai.
Sì, no, ma questo qua è significativo. Allora,
attacchiamo i telefoni, sì. Cosa dici? 049-700-700, 049-700-838.
Sì, un'altra cosa che io appunto volevo accennare ed integrare anche sul discorso, qualcuno dice fa... Voi molte volte nella vostra trasmissione ve la prendete.
Pronto? Sì? Sì?
Allora, io so, sento che siete molto preparati in merito alle feste. Oggi sul Gazzettino, a pagina 13, parla di
lasciamo perdere quell'articolo, non ci interessa. Se intendi parlare di quell'articolo, mettiamo giù il telefono.
Allora cosa parliamo?
Quello che vuoi, parliamo non di quell'articolo.
Quello che vuoi tu.
Non di quell'articolo.
Ecco, no, io siccome ho avuto a che fare con questi signori,
sì?
E so che sono anche in contatto con un prete, un certo Don Aldo, sì? Natale Terin, non so se voi ne sapete, no, qualcosa di più per
noi,
questo prete.
Noi abbiamo un grandissimo disprezzo per queste persone.
Per quale persone?
Per quelle che hanno scritto quell'articolo.
Il giornalista Giovanni Chiades?
Per le persone che hai citato in quell'articolo.
Un disprezzo, guarda, io leggo qua, per esempio, fanno delle affermazioni sui scientologi, mi sembrano abbastanza corrette. Io so che la scientologia, assoggettarla a un'associazione dell'incubo, no, vuol dire essere anche molto buoni.
Il problema, ripeto ancora, io ho disprezzo per chi ha scritto quell'articolo.
Ma ascolta, tu sei Simeoni?
Sì.
Allora, io ti ho ascoltato e io credo tu hai bisogno di un psichiatra, no?
Sì, vabbè,
allora
okay.
Tu a questo...
Ciao.
No, il problema è questo, questi personaggi che hanno scritto quell'articolo sono dei personaggi da galera, ma veramente da galera, perché quello che fanno sono dei veri e propri delitti, solo che li fanno rispetto a delle persone che non sono in grado di difendersi e vanno censurati. Per cui questo personaggio qua può dire tutto quello che vuole. Che poi io non sia d'accordo con dei gruppi religiosi o abbia dei pensieri diversi dai gruppi religiosi, io combatto con le regole di questo sistema sociale, le regole che dà questo sistema sociale. Cioè questo sistema sociale detta delle regole per cui io alle loro affermazioni oppongo altre affermazioni. Ma sputtanare, infamare, denigrare, costruire trappole per delle persone che non si possono difendere, accusare persone che non si possono difendere, beh, questa qua è un'attività di merda, fatta da persone squallide, scorrette, sporche, infami, figli di puttane, pezzi di merda, che non meritano nessun rispetto, ma neanche la minima citazione. Chiaro,
sì.
Questo.
Ecco,
dopodiché che Scientology sia avversa a me, non me ne frega niente, mi interessa salvaguardare la libertà religiosa di questo paese.
Sì, ma poi tra l'altro, sai, è un problema secondario, cioè nel senso che le nostre responsabilità sono le nostre, le responsabilità degli altri, se esistono responsabilità degli altri devono essere documentate, insomma. Ma io vorrei aggiungere qualcosa a questo ascoltatore che non, ma insomma, si perde tempo a definirlo, ma già dimostra chiaramente qual è la sua intenzione e la sua incapacità di affrontare le cose, in quanto reputa gli altri malati.
Pronto.
E incapaci di concepire un'altra forma di realtà. Cioè lui dice subito, fa, io ti ascolto e ho bisogno di un psichiatra, vabbè, e tu che ascolti noi, che ascolti un pazzo, cosa sei? Cioè, nel senso, questa è la perversità, non so, scusa, se tu hai questa percezione, stai qua, io sono qua che vi ascolto, va bene, nessuno ti obbliga ad ascoltare questo, cioè nel senso che puoi benissimo girare, girare la frequenza e c'è Radio Maria, non so perché tu hai bisogno di ascoltare questo, cioè, e soprattutto non vedo la necessità che tu devi intervenire, che hai bisogno di un psichiatra, quando sei capace, sì, di formulare qualsiasi idea.
Non è il caso, Alessandro, dai.
Ecco, okay. Di conseguenza questo è significativo. E c'è sempre la volontà di far passare gli altri per dei malati, e c'è sempre la volontà di dire tu non sei libero del tuo pensiero, ma sei impossessato dal diavolo.
Solo perché stuprano bambini, li costringono in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, si ritengono in diritto di fare qualunque cosa.
Sì, ma vedi, il discorso di dire fa, questa è anche la sua incapacità di formulare un pensiero che sia diverso, o che sia la sua capacità di controbattere con delle idee. Cioè disse, di fronte alla, questo ascoltatore dice, di fronte alla mia incapacità di intervenire, di rispondere, di trovare delle formulazioni, di discutere con te, ti considero malato. Benissimo, ti considero malato, poi il passaggio successivo è ti considero indemoniato, e poi bisogna salvare la tua anima, bisogna salvare la tua anima, e poi si portano ai roghi. Cioè, che differenza c'è tra questo ascoltatore problema, che parla così, e chi ha bruciato, sì, Giordano Bruto, no, e milioni di streghe? Nessuna
differenza. Cioè, poi si sapeva benissimo dove andava a parare questo personaggio, per cui non c'è problemi di questo. Cioè, la diffamazione, cioè l'uso della diffamazione, l'uso del denigrare, l'uso dell'offendere, è parte integrante del loro modo di essere. Abbiamo anche conosciuti personalmente, cioè sono gente che sporca dal punto di vista morale, dal punto di vista etico, vigliacchi, farabutti, delinquenti, cioè, ma nel modo più viscido, più squallido in cui si può concepire questo. Perché la denigrazione, l'offesa è l'unica cosa che hanno nelle mani, l'unica cosa. Sono 4 anni che io parlo per questa radio. Ho 2 siti in internet che sono 2 milioni di caratteri, 2 milioni di caratteri, per cui il mio pensiero è presentatissimo e questi vigliacchi, farabutti, delinquenti vanno a denigrare le persone. Pronto?
Capi.
Ciao, bella. Anche questa è una nostra ascoltatrice affezionata. Lei è da 4 anni che ci tiene a darci dei pazzi, dei mentecati, cioè. Però se non altro il suo modo di dare del mentecato è più onesto dell'altro, cioè sì, è meno offensivo di quello precedente.
Ma vedi, ma poi è significativo che queste persone ti indicano hai bisogno di qualcosa, cioè significa chiaramente che anche dei termini che a loro manca qualcosa, nel senso che la loro vita è stata strappata.
Scusa Francesco, questi personaggi qua ci hanno anche provato con mia figlia, pensate un po' se non gli vomito anche in muso, tanto per essere chiari, tanto per... Pronto?
Mari. Lua Mari.
Ciao. Che bello, oggi cazzo siamo... Pensi un po', siamo talmente importanti da essere necessario di ascoltarci, anche se cioè io guardo un bel seno per televisione, mi piace, insomma, guardo volentieri, però le cose che non mi piacciono io giro. Questi invece hanno bisogno di ascoltarci.
Sì, esatto, ma infatti c'è proprio gente che sta lì.
Pronto?
Qua. Non mettete giù, così facciamo un bel dialogo. Io ti do il mio nome e cognome, chi sono,
va bene,
e vedrai che tutte quelle porcherie che hai detto sono fuori strada.
Da bon, speriamo. Da bon, da.
Allora, io volevo farti delle piccole domande, sì, visto che sei esperto, e non dirmi che sono fuori luogo.
No, no, io ti ho chiesto.
Ma se stai zitto, forse poi mi capisci chi
Ciao.
Sono.
Vabbè,
scusa, io...
Sì.
Sarai anche la persona più meravigliosa di questo mondo, e io avrò fatto la più grande cazzata di questo mondo a sbattere giù il telefono.
Ha fatto benissimo.
Ma, amico mio, c'è un sistema, c'è un modo con cui rapportarsi con le persone. Cioè, se tu non conosci questo modo, è un problema che hai. Cioè, se tu vieni da me e mi parti con delle affermazioni, io ti dico che quelle affermazioni non le voglio, non mi interessano, e tu insisti fino a darmi del mentecato, poi mi dici vedrai che capirai, eccetera. Vabbè, probabilmente sei la persona più interessante di questo mondo, ma tu non ti puoi permettere il lusso di comportarti in questo modo nei miei confronti. Tu con Wojtyla non ti comporteresti così. Chiaro, allora fai con Wojtyla, ti comporti in questo modo e poi vedi cosa ti succede.
Sì, beh, non è che non penso quel parco del suo paese si comporterebbe così, insomma, e soprattutto non viene a dirci stai zitto, perché dice, cioè, nel senso che noi parliamo e di conseguenza abbiamo il rispetto di chi è capace di rispettare le regole, cioè nel senso, se una persona ha un codice di comportamento. Pronto? Lo possiamo accettare, altrimenti.
Sì?
Buongiorno.
Buongiorno.
Io sono Luisa. Volevo dirvi due cose. A me della religione non mi interessa, perché io ho un Dio per conto mio e là tutto chiuso. Però il fatto del nudo, io non lo posso vedere. Cosa devo fare?
Non lo guardi?
È un problema tuo.
Non lo guardi?
Proprio, guarda,
ma non imporlo agli altri.
Per il pudore, non mi interessa. Ma il buon gusto, non lo posso vedere. Cosa ho avuto che ti dica?
Va bene, a me mi sta benissimo, giri la televisione e non lo guardi. Però
che faccio,
esatto, ciao. Cioè, non è che spari a un altro perché l'altro sta guardandosi i nudi o gli toglie all'altro il diritto di guardare i nudi. Giri la televisione e non lo guardi. Se qualcuno te lo imponesse a te di guardare, sarebbe un atto di violenza. Mi sembra abbastanza ovvio.
Ma vedi, purtroppo chi è tarato dal punto di vista morale vede delle cose.
Pronto?
Che non ci sono.
Pronto?
Sì, buonasera, sono Bruno di Pietrinca. Spesso mi sento da Franco. E volevo chiedere a quel signore che ha messo giù.
Che sono io?
No, quello che ha messo giù prima la linea.
Sì.
Che volevo offenderla. Che il signore è morto in croce con uno straccio addosso. Loro muoiono con i vestiti dorati e con le catene d'oro addosso e si arricchiscono. Il signore non ha predicato questo. Io non sono un credente. Non sono un cristiano, non sono un credente, perché fanno delle cose inverosimili. Loro si arricchiscono, i bambini muoiono di fame. Il Signore non li ha insegnato questo. Vi saluto tutti, buonasera.
Buonasera. Questa era un'affermazione da anticlericale, diciamo, sì, prendiamo per quello che è, chiaramente
io non la condivido. No,
non condividiamo, perché noi non condividiamo il cristianesimo in sé. Pronto?
È pronto?
Sì.
Ciao, sono io, scusa.
Ciao,
io. Non lo sentivo più, sono colpo. Signore, ciao. Volevo chiedere la posizione dei pagani rispetto a una parolina piccola. Ad una parola, sì. piccola, che viene denominata normalmente umiltà. Ecco, da dove che trai fuori e come la affronta quel tipo di parola lì.
D'accordo.
Ciao, grazie.
Ciao. Allora, ultima risposta, perché è arrivato Mario, per cui vi diamo la risposta velocissima e dopo lasciamo a Mario tutto quanto. Io ho staccato il telefono. La umiltà, esistono due tipi di umiltà. Esiste l'umiltà dello schiavo e del servo, che è quella di mettersi in ginocchio davanti al padrone o a chi è più forte, ed esiste l'umiltà dell'uomo di conoscenza, cioè quello che sa quanto conosce, sa quanto è grande lo sconosciuto che lo circonda e sa che dovrà continuare a camminare per rendere conosciuto lo sconosciuto. Per cui è umile davanti all'universo, è umile davanti all'infinito, però non è sottomesso. Mentre invece l'umiltà dello schiavo, l'umiltà del cristiano, è quella di mettersi in ginocchio davanti al Dio padrone e nella gerarchia tutti i padroni possibili e immaginabili, cioè distrugge se stesso, distrugge il proprio ego. Invece i pagani costruiscono il loro ego affrontando lo sconosciuto che li circonda e cercando di capire di più. Questo mi sembra sia la differenza fondamentale. Questa è la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza.
Ecco.
Vai, finisci.
Ecco, io faccio una battuta finale. Per gli ascoltatori che non amano il nudo, cambino canale, perché Mario si è presentato completamente nudo in trasmissione, perciò a quelli che non piace il nudo sono avvisati. sono avvisati, perciò per chi non vuole essere sconvolto dalla nudità di Mario, e sa cosa fare.
Boh, ciao a tutti, ci risentiamo alle ore 19 con Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano. Ciao ancora.